Ok, allora vogliamo cominciare visto che sì, è vero, visto che il quarto d'ora accademico è passato. Allora io vi ricordo l'ultima cosa che ci siamo detti l'altra volta, per prima cosa, cioè se per caso qualcuno avesse rimuginato qualcosa da chiedere o da riprendere, possiamo riprendere subito da questo e quindi potete subito intervenire. E poi continuo a sottolineare l'importanza decisiva per questo tipo di discorsi qua che stiamo facendo sulla interattività, no? Sul fatto che qualunque cosa vi venga in mente, anche se vi sembrasse stupida o non sensata, invece di solito lo è ed è utile anche agli altri. Di solito succede così: quando viene in mente qualcosa si potrebbe avere un po' di scrupolo nel dire ma no, invece è veramente determinante in questo tipo di discorsi che ci sia questa interattività, perché vedrete che se c'è è una cosa, se non c'è è un'altra. Questo non è un terreno, diciamo, dove si possono fare conferenze da parte di un esperto e dall'altra parte ci sia solo un contenitore, per così dire, perché questi sono discorsi che sono radicati, come speriamo di poter accorgersi, renderci conto, sono radicati nella nostra identità stessa di persona umana, di persona intelligente. Sono cose, insomma, in cui noi siamo già dentro, prima ancora di parlarne, siamo implicati. Sono cose, come dire, intriganti. Oggi è di moda questo termine, ma forse mai è così appropriato come a questo tipo di disciplina o di studio. A parte che ogni studio, come dice la parola di origine latina, studium, non è mai qualcosa di senza interesse e coinvolgimento, anzi non è qualcosa di nozionistico, anzi studium in latino significa appunto passione per una cosa, essere interessati. E in questo caso, oltre che interessati, siamo proprio, direi, intrigati, interconnessi. E quindi è particolarmente importante. Allora, sottolineato questo, se voi avete qualcosa di rimuginato o da riprendere, partiamo da qui. Lo dite subito e ripartiamo da dove eravamo l'ultima volta.
Il rapporto, Don Agostino, tra teologia e fede comunemente intesa. Io vorrei avere una precisazione,
sì,
rispetto alla volta precedente.
Sì, ci provo, poi dopo
vabbè,
mi riprende, se non... C'era qualcun altro che aveva qualcosa da ridire?
No, non è ridire, è un richiedere un,
sì, sì, sì,
un
infatti,
movimento.
Ritornare sopra, ridire nel senso,
sì,
di ritornarci sopra, ecco. Ma tra la nostra facoltà conoscitiva tipicamente umana, che è l'intelligenza, e quello che abitualmente si chiama fede, che poi abbiamo detto è, non è una cosa in qualche modo che si può mettere in tasca, ma è un dire di credere, più che un qualcosa che si possa possedere, avere. Quindi tra l'intelligenza e il dire di credere c'è una circolarità, per così dire, una intercomunicanza, interconnessione intrinseca tale che deriva un denominatore comune, che deriva dal fatto che sia l'intelligenza sia la cosiddetta fede hanno sede nella persona, che nella stessa sede che è la persona, che dunque costituisce come il denominatore comune tra le due cose, tra virgolette, cose tra virgolette perché non sono cose, ma c'è una circolarità, perché in una persona umana dire di credere, come anche abbiamo detto dire di non credere, è qualcosa che o è fondato su delle ragioni e quindi ha una sua intelligibilità, oppure è un modo di parlare a vanvera. Quindi sia il dire di credere è così, cioè non può stare senza una sua intelligibilità, senza una sua senza un procedimento di convincimento,
sì,
no? Sia l'intelligenza per sua natura, abbiamo detto, non può limitarsi a nulla nella sua dinamica naturale di domandare, di chiedere, di interrogarsi, di ricercare, di porre domande, di fare dei perché, di porsi delle domande, di porsi anche quindi dei dubbi, che sono poi una forma di domanda, nient'altro che una forma di domanda. L'intelligenza non può non fare domande su o a proposito del dire di credere, e viceversa il dire di credere non può stare, non può essere umanamente concepito, dignitoso, sostenuto, senza essersi confrontato con l'intelligenza. Quindi queste due cose sono in qualche modo intercomunicanti, interagenti, intrinsecamente, cioè per la natura, per il comune denominatore umano dell'una e dell'altra. E quindi c'è proprio una circolarità, come la chiama il Papa nella sua enciclica, nel suo intervento, Giovanni Paolo II, mi riferisco a uno dei suoi interventi ufficiali, le cosiddette encicliche, che si chiama appunto, si intitola dalla prima parola del testo latino, perché il testo latino è il testo ufficiale, la lingua latina è la lingua ufficiale, istituzione Chiesa Cattolica. Dalla prima parola del testo latino si chiama Fides et Ratio, che appunto significa la fede e la ragione, o altro nome, no, per l'intelligenza. Lui parla di due ali, fa una metafora, di due ali della persona umana che sono necessarie tutte e due per volare, per decollare, diciamo, dal semplice sfera delle conoscenze pragmatiche o utilitaristiche, o anche soltanto, come dicevamo l'altra volta, di ciò che è visibile o misurabile. Ma parla, al di là della metafora, di circolarità tra l'una e l'altra, perché non si dà l'una senza l'altra, e questa cosa non l'ha inventata lui, ma è proprio un modo di esprimere questa, diciamo, questo stato di cose che abbiamo detto con altre parole come una intercomunicanza tra queste due posizioni esistenziali, tra queste due dimensioni della persona umana in quanto tale. Quindi una qualunque pronunciamento di tipo religioso o anche di tipo a-religioso o anti-religioso, o è una sciocchezza o è qualcosa che deve essere motivato. Per essere motivato deve essere ragionato, per essere ragionato deve fare i conti con l'intelligenza. Le due cose sono proprio inseparabili.
Grazie.
Posso? Mi veniva in mente una domanda. Tu l'altra volta non hai parlato mai esplicitamente né della religione, né della religione referente al liberalismo o al cristianesimo o a qualche altro tipo di religione, ma sei stato in generico sul tanti tipi di religioni che ci sono, come se la scelta di una religione fosse poi determinata dalla sua ragionevolezza, e questo è vero, è possibile, è così. Cioè, quali sono poi i criteri per i quali, per esempio, si... Perché da una parte bisogna conoscere tutte per capire eventualmente quale è più ragionevole. D'altra parte, per esempio, non so, guardando altre religioni che ovviamente si vuole offuscati da paraocchi che già abbiamo, ci risultano abbastanza, non so, più vicino alla teologia o alla magia, o comunque di cose, che parlano di cose che probabilmente a noi non sono molto ragionevoli. E allora volevo sapere com'è poi il passaggio successivo.
Sì, vedete com'è, discorrendo si allarga sempre e si approfondisce. Io ho parlato di due significati l'altra volta del termine teologia, sia come, diciamo, una ricerca su Dio, sia come un invece parlare a noi, quindi da parte di Dio, e perciò questo secondo significato del termine teologia è quello che si riferisce precisamente a quelle religioni che, tolte quelle, diciamo, di recente produzione, come vi avevo accennato alla scientologia o alla New Age o a tutte, diciamo, le religioni di questa generazione recente, le religioni classiche fanno tutte riferimento ad una rivelazione, tranne quelle che per esempio hai citato tu, ma accanto ad esse esiste una religione o religiosità naturale, diciamo naturale nel senso che non fa capo, non porta in campo un fenomeno di automanifestazione di Dio, non fa affermazioni a questo riguardo, ma naturale anche nel senso che si serve soltanto dell'utilizzo della ragione o dell'intelligenza per diciamo motivarsi, per attivarsi, per originarsi. Allora noi nel nostro percorso, con il tempo che abbiamo, divideremo poi anche il percorso in questi due versanti del significato del termine teologia: l'uomo alla ricerca di Dio o la teologia cosiddetta razionale o naturale, che corrisponde nella pratica alla religione o alle religioni naturali, e l'altro versante che è quello delle religioni rivelate, che, visto che ne esiste più di una che dice di basarsi non sull'intelligenza solamente, ma anzi soprattutto su una rivelazione o automanifestazione da parte di Dio, allora noi dovremo per forza parlare di questo che tu chiedevi. Questo verrà proprio a tiro direttamente quando ci si pone davanti alla molteplicità delle rivelazioni, delle religioni cosiddette rivelate, no? E anche lì una delle domande che l'intelligenza farà sarà, ad esempio, ma si può parlare di religione rivelata? Può Dio rivelarsi? Se si rivela, come fa a farsi capire? O sono gli uomini che attribuiscono a Dio dei loro pensieri su Dio? E se invece ci sono dati ragionevoli per dire che ci sono state, ci sono dei fenomeni storici di autorivelazione di Dio, allora perché ne esistono diversi se Dio è uno solo? E dal momento che ne esistono diversi, con quale criterio si riconosce se sono rivelazione o basati su una rivelazione, e in ogni caso tra queste varie forme l'intelligenza ha qualcosa da dire, cioè può fare discernimento, può dire ma qui ci sono segni di rivelazione, qui invece no. Certo che può e che deve farlo, quindi ci dovremo porre necessariamente questa domanda, ma andando per ordine la riserveremo, diciamo, a quando parliamo un po' dell'altro senso della parola teologia, che presuppone il fenomeno della automanifestazione di Dio o comunque delle religioni che sostengono e professano e esprimono proprio questo, cioè di essere fondate su una autorivelazione di Dio. Allora dopo ci sarà per forza questo problema, questa domanda. Andiamo per ordine, cominciamo dalla cosa più semplice o più, diciamo, apparentemente più semplice, diciamo quella che si muove nell'ambito dell'intelligenza umana con le sue risorse, con la sua capacità di conoscenza, di comprensione, a prescindere cioè dall'ipotesi rivelatoria, che bisognerà prendere in considerazione in un secondo momento. Va bene? Cioè, andiamo per ordine, ma viene a tiro per forza. Bene, altre cose? Io sono molto felice se sono per 20 volte, se no procediamo per l'itinerario che abbiamo nel nostro foglietto, il nostro programmino, che dice l'uomo alla ricerca di Dio come secondo, diciamo, argomento, secondo modulo su cui ci muoviamo. E l'uomo alla ricerca di Dio vuol dire appunto la teologia cosiddetta razionale, cioè con l'utilizzo della sola, delle sole risorse della ragione, dell'intelligenza, e che ha come prassi corrispondente il fenomeno universale delle religioni cosiddette naturali, cioè quelle che non professano e non presuppongono quindi il fenomeno della autorivelazione di Dio. Allora, su questo terreno, l'uomo alla ricerca di Dio, esiste una prima cosa che è una constatazione storica inconfutabile, universale, trasversale ai tempi e agli spazi, quindi universale nel senso cronologico, nel senso geografico, della umanità, dell'universo umano, e cioè che l'uomo da sempre, dalle origini, da che mondo è mondo, si dice nel linguaggio comune, no? Da quando l'uomo esiste, no? Da quando, dicendolo in termini antropologici, è emerso l'homo sapiens, questa terminologia paleantropologica, cioè sulle origini dell'uomo, che definisce l'attuale stadio di umanità o di ominizzazione di cui noi facciamo parte, con questo termine Homo sapiens sapiens, che è molto significativo, non è stato fabbricato così a caso, no? Perché sapiens sapiens vuol dire che sa di sapere, non solo che sa, ma che sa di sapere, cioè che è autoconsapevole e che quindi è capace di un uso intenzionale e consapevole di una facoltà di conoscenza come l'intelligenza. Da che mondo è mondo, dunque? Da quando l'uomo esiste, questa relazione con Dio, questa polarità o polarizzazione dell'uomo in senso religioso, quindi il fenomeno delle religioni, è sempre esistito e allo stato attuale delle conoscenze antropologiche o diciamo dell'umanità, per quanto la conosciamo, a quanto ne sappiamo finora, non esiste popolo che non abbia questo fenomeno, questa caratteristica, questa dimensione. E dunque un primo dato di partenza su questa affermazione che facciamo e che fonda la teologia cosiddetta naturale o razionale, che l'uomo è alla ricerca di Dio da sempre. Quindi sembrerebbe, in quanto uomo, data l'universalità e la persistenza del fenomeno religioso, a tutte le latitudini, dicevo, sia storiche che geografiche, dice un'altra volta, questo fenomeno della religiosità, sia nella forma naturale, sia nella forma sedicente rivelata, che dice di essere una religione rivelata, è un fenomeno innegabile, talmente, diciamo, evidente, universale e persistente, che non può essere un inganno universale, ragionevolmente parlando, cioè ragionando o utilizzando l'intelligenza nell'osservazione di questo fenomeno, la prima cosa che viene in mente, oltre che la constatazione universale, trasversale, persistente, è che è più improbabile che sia un inganno che non che non lo sia. Cioè, è più ragionevole pensare, anche solo con il calcolo delle probabilità, che questo fenomeno abbia a che fare con una caratteristica tipica di questo mammifero evoluto che è l'Homo sapiens sapiens, che si identifica con la sua stessa identità, o che è una dimensione della sua stessa identità. E quindi è più improbabile che tutto questo sia basato su un inganno universale, trasversale, diciamo totalizzante. È più improbabile che, invece che essere basata, che sia basato su un inganno universale, che non sul contrario, cioè che ci sia qualcosa, che ci sia qualche dato o qualche spiegazione oggettiva, non intrasoggettiva, cioè prodotto della livello di sviluppo, di cultura dell'uomo, e quindi prodotto di un suo, di una sua illusione ottica, che non invece di una sua intuizione, dove per intuizione si intende uno dei tipici procedimenti dell'intelligenza, che procede non solo per ragionamento induttivo o deduttivo, ma procede anche per intuizione. Il fenomeno dell'eureka, dell'invenzione, è un fenomeno di intuizione, la dimostrazione, la dimostrabilità induttiva o deduttiva a seconda dei casi è venuta dopo, no? Quindi l'intuizione è una caratteristica dell'intelligenza, e significa appunto, viene dalla parola latina, che significa appunto vedere dentro, così come intelligenza significa leggere dentro la realtà. Dunque, dal punto di vista della ragionevolezza dell'intelligenza, è più ragionevole che non sia un inganno universale e che sia fondata invece su una relazione, una polarità esistente nella identità, nella natura stessa, nella costituzione stessa dell'essere umano, cioè di questo Homo sapiens sapiens. Bene, questo è un primo indizio. Come vedete, è una constatazione di un fenomeno e una sua presa in considerazione con l'intelligenza, di un suo soppesamento, di una sua considerazione intellettuale adoperando l'intelligenza. Ragionando cioè su questo fenomeno, è più probabile che sia fondato su una polarità intrinseca all'uomo in quanto tale, su una relazione immanente, si dice, alla sua stessa esistenza, al suo stesso emergere, alla dignità o alla identità di ominizzazione, di cultura che si possa chiamare umana, che non invece un inganno universale. Questa è una considerazione che non facciamo noi questa sera, che diciamo è stata fatta già più volte da più persone prima di noi, ve ne riporto solo una documentazione recente, leggendovi un trafiletto di una pagina di un teologo, di un libro recente di un teologo abbastanza internazionalmente noto, che è il teologo svizzero di lingua tedesca Hans Küng, che ha scritto recentemente, a 80 anni suonati, un libretto intitolato Was ich glaube, ciò che io credo, cioè la resa dei conti, rendere ragione del suo dire di essere credente. E quindi appunto un libro di teologia. E in una paginetta, vi leggo un trafiletto a proposito di quello che diciamo, giusto per una documentazione minima. Perché ciò che da migliaia di anni viene predicato, venerato, ciò a cui si rivolgono preghiere nelle sinagoghe, nelle chiese, nelle moschee o nei templi, chiamiamoli così, delle religioni naturali, deve o dovrebbe essere solo una pura illusione ottica? Perché la ricerca di un elemento primo, che in greco si dice arche, in latino si dice principium, no? Un principio originario di tutto ciò che esiste, quindi dell'uomo innanzitutto, avviata già dai più antichi filosofi a noi occidentali, conosciuti nell'Occidente, che si chiamano i filosofi presocratici, filosofi greci, prima di Socrate. Perché la ricerca intellettuale, quindi tipica dell'intelligenza, di un elemento primo, di un principio originario di tutte le cose, avviata già dai pensatori ionici presocratici, dovrebbe essere stata fin dall'inizio un'attività insensata? E lo stesso dicasi poi della successiva riflessione dell'intelligenza, della filosofia di Platone sull'idea di bene, di Aristotele sull'idea di una causa di tutte le cause o di un fine di tutti i fini, di tutte le cose. Perché questo dovrebbe essere una insensatezza? E l'immenso anelito dell'uomo alla pace, a un senso ultimo della sua travagliata esistenza, una giustizia definitiva. Perché una cosa del genere dovrebbe davvero rimanere disattesa? Cioè, è probabile che tutto questo fenomeno così macroscopico sia tutta un'illusione? è più probabile che non lo sia. Questo è un primo ragionamento. È più ragionevole che non lo sia, che non che sia tutto un inganno, tutta una illusione ottica. Questo è un primo, dicevo, dato, un primo indizio su questa dimensione dell'uomo che è la polarizzazione uomo-Dio, cioè la ricerca di Dio, l'essere alla ricerca di Dio. Questo un po' è un dato a priori, cioè un ragionamento su un fenomeno storico innegabile e macroscopico. A posteriori, cioè ragionando non a partire dall'esistenza di un fenomeno come questo, ma a partire dal rovescio di questo, cioè l'inconfutabile, altrettanto macroscopico e inconfutabile, fallimento dell'attacco frontale al fenomeno religioso, cioè della negazione della religione come qualcosa di ragionevole che è stata attuata sia in via teorica dall'ateismo militante di tutti i tempi, ma culminato soprattutto in quello molto militante e consapevole, intenzionale dell'Ottocento, della cultura e dell'epoca dell'Ottocento europeo. Quindi quella del cosiddetto ateismo militante e ideologico, che è stata un'enorme, macroscopica sfida, un'affermazione e una militanza organizzata prima di tutto intellettualmente, perché fa capo a alcuni dei più grandi pensatori dell'Ottocento, filosofi dell'Ottocento. Dunque, questo attacco frontale alla religione, questa negazione costituita, questa negazione teorica costituita dall'ateismo militante e ideologico, soprattutto nella sua forma più matura e macroscopica, che è quella dell'Ottocento, sia l'attacco di tipo non teorico ma pratico alla religione per sradicarla, per distruggerla, per eliminarla, che fu il progetto intenzionale di sistemi totalitari, di regimi totalitari, cioè che pretendevano di sostituire se stessi all'assolutezza e al valore assoluto o alla importanza numero uno del fenomeno religioso, di sostituirsi all'illusione di Dio con la propria onnipotenza, con la propria assolutezza, con la propria gigantesca potenza. Questi regimi totalitari che hanno sempre, in seguito al pensiero dell'Ottocento, soprattutto nel secolo successivo, nel Novecento, attuato una sistematica intenzionale e programmatica demolizione, programma di demolizione di distruzione, di abolizione della religione come fenomeno illusionistico, superstizioso, disumano, che non si addiceva al progresso, che era il grande mito di quell'epoca. Questi due versanti di un attacco frontale, di un tentativo di azzeramento, di distruzione, di negazione teoretica e pratica del fenomeno religioso, è clamorosamente, inconfutabilmente non riuscito. Questo è un altro dato di fatto che sembra dire, ragionevolmente parlando, che questa polarità dell'umano, che è la relazione con Dio, la ricerca di Dio, è, non è sradicabile, non è eliminabile. Anche qui è un dato di fatto storico, macroscopico, che ha fatto clamore anche, diciamo, come notizia. Pensiamo all'89, il famoso anno del crollo del muro di Berlino, che costituisce una specie di simbolo di questa cosa, che è venuto fuori come una specie di fenomeno inaspettato, inaspettabile, dato tutto quello, diciamo, che era il contesto storico, e che è stato un vero e proprio scoop, diciamo, per la notizia, per i giornali, per i mezzi di comunicazione, precisamente perché era una dimostrazione clamorosa che evidentemente tutto il sistema di tentativo di distruzione o di negazione di questo fenomeno storico della religiosità sembrerebbe che non abbia fatto i conti, era come il simbolo di un fallimento, di un'implosione, di un fenomeno in qualche modo implosivo di tutto questo grande sistema di tentativo di sradicamento della religione dal umanesimo, dall'umanità, come se fosse stato un grande sforzo, un immenso investimento che non ha fatto i conti con la cosa più elementare, cioè con la probabilità di sbagliarsi, con la probabilità contraria, cioè che fosse più probabile e più ragionevole il contrario. È stata una rivoluzione pacifica, come dice questo teologo, contro un esercito di carri armati, una rivoluzione pacifica fatta con le candele. Bella questa espressione, mi sembra molto significativa, perché la candela da una parte, il carro armato dell'altra, dall'altra sono due simboli molto chiari, di due posizioni di potenza e di impotenza o di debolezza di questo grande investimento contro il fenomeno religioso e del fenomeno religioso che dalla candela si serve come gli eserciti si servono dei carri armati come simbolo della loro potenza. In questo senso, a posteriori, cioè a partire da un altro dato storico macroscopico e inconfutabile, la religione appare l'espressione di qualcosa di inestinguibile dal umano, qualcosa contro cui nulla e neanche i più grandi sistemi di aggressività distruttiva, di potenza distruttiva, possono alcunché. Questo è un altro indizio, naturalmente, non è una prova, no? Nel senso 2 più 2 fa 4, però innegabilmente è un'indicazione ragionevole, è una cosa su cui è possibile ed è ragionevole ragionare come indizio, come indicazione di questa polarità dell'umano che la ricerca di Dio, la relazione con Dio, come qualcosa di non artificiale, di non illusionistico, di non, diciamo, posticcio, no? Appiccicato. E così abbiamo già, diciamo, messo insieme due dati piuttosto interessanti. Adesso questo secondo dato si potrebbe, per chi non lo conosce, diciamo storicamente, nell'aspetto pratico tutti ne siamo a conoscenza, nell'aspetto teoretico molto di meno, l'attacco frontale alla religione come illusione ottica, come inganno, è stato condotto sul piano teoretico da filosofi dell'Ottocento che si chiamano con dei nomi tedeschi, Hegel, il primo filosofo che ha coniato l'espressione Dio è morto. Poi i suoi discepoli della seconda metà dell'Ottocento, Ludwig Feuerbach, uno studente protestante di teologia, il cui primo pensiero a detta sua nella sua vita era sempre stato Dio, e il secondo la ragione e il terzo l'uomo. Feuerbach è il primo inventore della teoria che la religione è la proiezione all'esterno dell'uomo di bisogni dell'umano. Questo termine è stato inventato da lui. Nella stessa direzione poi avrebbero proseguito Karl Marx, nato ebreo e cresciuto con un'educazione cristiana, che divenne uno dei massimi sostenitori della religione come un fenomeno posticcio, prodotto degli uomini, chiamato addirittura da lui, che era un grande propugnatore della liberazione degli oppressi, della prima rivoluzione industriale, dalla classe operaia, come poi si sarebbe chiamata, e lui l'invenzione dell'espressione che la religione è l'oppio per i poveri, cioè per coloro che sono sempre delusi e insoddisfatti nei loro bisogni umani fondamentali, e che, non avendoli realizzati, li proiettano come desiderio mai compiuto, incompiuto, in questa forma che sarebbe il divino. Su un versante non identico, ma con lo stesso denominatore, ha proseguito questa battaglia Friedrich Nietzsche tra l'Ottocento e il Novecento, riprendendo lo slogan, appunto, che Dio è morto, e Sigmund Freud, considerato il fondatore della psicoterapia, della psicanalisi, della psichiatria, nato da genitori ebrei, disgustato dal ritualismo cattolico e dall'antisemitismo cristiano, che ha elaborato poi il suo pensiero nella stessa direzione, cioè che la religione è nient'altro che una patologia, la proiezione all'esterno di una patologia interna della persona umana. Un altro grande attacco frontale alla religione, tipo militante, di tipo intenzionale, un'altra forma di ateismo, diciamo teoretico, è stata quella elaborata da parecchie persone, ma per esempio, se qualcuno di voi ha mai sentito parlare del più grande romanziere russo, cioè Dostoevsky, se qualcuno di voi ha sentito mai parlare del filosofo più recente di epoca esistenzialista, Marcel Proust, francese della prima metà del Novecento, a cavallo della prima metà del Novecento, un'altra motivazione è stata non quella della proiezione all'esterno di qualcosa che è invece soggettivo, che un bisogno soggettivo, in qualche modo personificato in Dio o nella divinità, è stato quello derivato dalla constatazione del fenomeno del male come un fenomeno drammatico, caratteristico e, per così dire, altrettanto, che appare altrettanto non sradicabile dalla storia umana universale. Il fenomeno del male, sia in senso fisico sia in senso morale, per esempio di Proust è propria l'espressione, no, che l'esistenza del dolore fisico innocente di un bambino è la prova che Dio non esiste e non può esistere, perché se esistesse non dovrebbe permettere che esistano delle cose così inaccettabili e orribili. Questo è stato un altro delle motivazioni teoretiche più forti che hanno retto l'ateismo intenzionale ed esplicito, ma questa forma di attacco frontale alla religione è stata culturalmente superata e demolita, teoreticamente parlando, dal pensiero occidentale del Novecento, a partire dalla fenomenologia, dall'esistenzialismo, da queste filosofie, fino a quelle più recenti che si chiamano le filosofie del pensiero debole o del pensiero negativo. Questo ha portato a ciò che è caratteristico dei nostri giorni, che non è più l'ateismo militante, cosiddetto militante o intenzionale. Quello che è proprio della nostra epoca, quindi del nostro secolo, è invece il cosiddetto agnosticismo, che non è la negazione di Dio o del fenomeno religioso o della polarità che dicevamo, ma è una parola di origine greca che significa non pronunciarsi sulla questione, perché non interessa, questo non è un argomento, come sentite, razionale, ma arazionale e irrazionale, ma portando come motivazione invece razionale non pronunciarsi su questa faccenda, perché si dichiara che è impossibile dimostrarlo. Abbiamo già accennato l'altra volta che anche una posizione di questo genere è ragionevolmente, cioè ragionandoci sopra, non sostenibile, precisamente perché non è possibile dimostrare nemmeno il contrario. Cioè l'argomentazione portata non permette di concludere sulla conclusione dell'agnosticismo o del, si chiama con una parola diciamo più comune, dell'essere indifferenti. La nostra epoca è caratterizzata da questa indifferenza o da questa assenza del problema, del porsi il problema, questo, come dire, invece che negare l'oggetto della questione, negare la possibilità stessa di porsi il problema e quindi nell'Europa occidentale di oggi non è strano che i cosiddetti sondaggi mostrino che il 25%, il 30% come minimo dei cittadini, delle persone, della cultura europea occidentale nega di appartenere ad una qualunque religione, cioè si dichiara agnostico. Questo è soltanto la conseguenza di una posizione culturale di questo genere che si chiama appunto l'agnosticismo e che è un po' il risultato di un essersi un po' stufati della battaglia frontale contro qualcosa che si è dimostrato, una battaglia che si è dimostrata perdente contro qualcosa che si è dimostrato non sradicabile. Ed allora, essendo un po' superata questa posizione di ateismo vero e proprio, si ripiega su una posizione di negazione del problema di questo genere che è chiamato cosiddetto agnosticismo. E quindi da questo punto di vista noi siamo adesso nell'epoca del post-ateismo, così come siamo nell'epoca del post-teismo, che vale anche per il contrario, cioè nell'epoca in cui la ricerca di Dio come caratteristica dell'uomo viene considerata, si tende a considerarla a livello culturale, quindi teoretico e poi pratico, si tende a considerarla qualcosa da rimuovere, da mettere in soffitta, da archiviare come qualcosa di appartenente al passato, come qualcosa di vecchio e di superato. Eppure, di nuovo, anche di fronte a questa situazione, l'indimostrabilità della religiosità, cioè il non potere costringere nessuno a credere, non è una ragione ragionevole per dire che la polarità religiosa dell'uomo, cerca di Dio, sia qualcosa di non avente fondamento, non avente senso, non essere, diciamo, degna di essere presa nemmeno in considerazione. Anzi, non solo per via della indimostrabilità del contrario, anche, no? Della non esistenza di Dio o della non ragionevolezza della polarità religiosa, ma bisognerebbe aggiungere per la positività e la bellezza proprio di questo stato di cose, cioè del fatto che siamo nell'ambito di una dimensione dell'umano che non è vincolabile, ma è libera, cioè ha le caratteristiche tipiche della umanità che oltre alla intelligenza è caratterizzata dalla libertà. Tutta la cultura esistenzialista, cioè la filosofia della prima metà del Novecento europeo, si è adoperata per dimostrare, per dire che l'uomo è la sua libertà. Verissimo, sacrosanto, l'uomo è la sua libertà. La libertà si identifica con l'umanità. Ma che la polarità religiosa sia qualcosa che può essere solamente una libera scelta, la libertà però non è separabile dall'intelligenza, altrimenti sarebbe uno sfarfallare a vuoto, un essere sradicato. Dato che la libertà non è separabile dall'intelligenza, che la ricerca di Dio sia qualcosa di intelligibile, di ragionevole, proprio perché non imponibile, proprio perché libero, è casomai non qualcosa, una ragione per non per l'agnosticismo, per l'indifferenza o per l'archiviazione della questione. Casomai è una ragione di interesse molto più grande che non il rovescio, cioè la questione della dimostrabilità, intendendo per dimostrabilità il fatto che si deve credere, no? Invece che dire si può credere se si vuole, e questo non è, disdicevole rispetto alla umanità, non è qualcosa di subumano o di disumano, ma è qualcosa di tanto più umano proprio perché non può che essere eligibile, intelligibile e elettivo. Eligibile. Dunque, anche questa posizione più moderna, più recente, della negazione del problema non toglie, non elimina, non è in grado di eliminare la provocazione della, che viene dall'esistenza e dal permanere dell'esistenza universale, trasversale, totalizzante del fenomeno religioso. E quindi l'indizio che questo costituisce, che l'uomo è alla ricerca di Dio con un ragionamento, per così dire, alla rovescio, è un indizio che resta consistente, che mantiene la sua consistenza e la sua, il suo essere notevole, il suo essere, diciamo, non rimovibile. dall'orizzonte dell'intelligenza, del pensiero, della cultura, della libertà, delle possibilità, della possibilità della libertà, della possibilità come una possibilità umana da considerare tutt'altro che indifferente, così come si dice nella posizione agnostica, è indifferente, perché tanto non è dimostrabile. Il presupposto da cui parte dunque questa posizione è un altro presupposto che non è ragionevole o ragionevolmente sostenibile, e quindi di nuovo non riesce, come vorrebbe, a togliere di mezzo l'interrogativo, la provocazione, l'indizio di questo fenomeno della religiosità. Ma questo, diciamo, tentativo di sradicare la religiosità, la polarità religiosa dall'umano come qualcosa di primitivo, di oscurante l'intelligenza umana, quindi di oscurantistico, come si dice solitamente dopo l'illuminismo, no? Dopo che è stata inventata la parola illuminismo, per contrapposto è stato prodotto il termine oscurantismo. Il tentativo di questo sradicamento è fatto per un'altra via dal progresso, dall'influenza, dalla esplosione del progresso delle scienze sperimentali, che hanno condotto a una forma di abbagliamento dell'intelligenza e quindi di catturamento dell'intelligenza unidirezionale, che si chiama non più la scienza ma lo scientismo, cioè la pretesa che tutto lo scibile sia scientifico e tutto lo scientifico esaurisca lo scibile, il conoscibile, il terreno di conoscenza umana. E questa, diciamo, caratteristica del nostro tempo, che è questa specie di prevaricazione della scienza dal suo ambito specifico di conoscenza, assolutizzandosi come l'unica forma di conoscenza e quindi diventando da scienza ideologia, e perciò si parla di scientismo, oppure se volete con un altro nome si parla di tecnologia da una parte, come una delle caratteristiche dell'evoluzione, dei prodotti dell'evoluzione della scienza sperimentale, e si può parlare di tecnocrazia, che invece significa che esiste solo ciò che è tecnologicamente producibile e valido. Tutto il resto è una forma di conoscenza da uomini primitivi e quindi una regressione e una umiliazione della intelligenza umana. Questo fenomeno, anche questo caratteristico della cultura della cosiddetta postmodernità, cioè dei nostri tempi, di nuovo, diciamo, grazie a Dio, diceva una barzelletta, non so se è una barzelletta o se è vera, riferiva un giornalista al conferimento di un premio Nobel a un fisico, riferiva questo giornalista di aver intervistato questo premio Nobel con la domanda provocatoria: ma lei crede in Dio? La risposta appunto sarebbe stata: io, grazie a Dio, sono ateo. È la rappresentazione, penso, sotto forma di caricatura, sotto forma di barzelletta, di questa prevaricazione dello scientismo della tecnocrazia, che è caratteristica dei nostri tempi, ma che sta lentamente incrinandosi, perché nel campo degli scienziati su questo argomento ci cominciano ad essere discussioni e posizioni contrastanti, addirittura molto significative, cioè molto presenti, e che cominciano quindi a considerare sorpassata, e quindi a fare considerare sorpassata anche la posizione scientista, precisamente perché è un'evidente prevaricazione del campo specifico della ricerca e della conoscenza e dell'intelligenza scientifica, cioè che è quella del misurabile e del dimostrabile sperimentalmente. Si è arrivati in una di queste forme di scientismo a dire che tutto ciò che non è diciamo computerizzabile, quindi che non è inseribile nel linguaggio binario della informatica, non è dimostrabile, non essendo dimostrabile non esiste. Di nuovo è facile accorgersi di una ideologia, cioè di uno di questi ismi, come lo scientismo o la prevaricazione, al di là dei propri limiti, senza contare che è estremamente significativo che coloro che per definizione si dichiarano incompetenti sulle questioni che non riguardano ciò che è misurabile e ciò che è sperimentale, abbiano continuamente da prendersela con tutto ciò che non è sperimentale, cioè abbiano questa rogna da grattarsi continuamente. Non si capisce perché ce l'abbiano tanto, se è vero e se sono così sicuri che tutto questo è l'unico orizzonte della conoscenza, che bisogno c'è di spendere fiumi di parole e fiumi di inchiostro per dimostrare, per illuminare gli uomini sul fatto che appunto tutto ciò che non è che non rientra in questo ambito di conoscenza è illusorio e superstizioso e oscurantista. Cioè, che bisogno c'è che uno scienziato che ha ben altro in cui occupare la sua intelligenza invece la spenda in polemica che non è un uso scientifico dell'intelligenza? E quindi, diciamo, paradossalmente sembra la dimostrazione alla rovescio, questa impossibilità di togliersi di dosso questa rogna, del fatto che l'uomo, lo stesso uomo che vuole negare a tutti i costi una certa cosa, se la ritrova continuamente tra i piedi come una cosa da rimuovere, e come qualcosa cioè che è sempre tra i piedi, e appunto perché sempre tra i piedi è non rimovibile o non sradicabile. Pensate, a proposito delle contraddizioni degli scienziati a questo riguardo, è un luogo comune dire che è stato fatto da poco l'anniversario, no? di Darwin, no? È un luogo comune dire che Darwin, con le sue ricerche sulla paleantropologia, sulla evoluzione della specie, di tutte le specie, sia un sostenitore dell'ateismo, un moderno sostenitore dell'ateismo, sia intrinsecamente ateo, e ci sono state fiumi, anzi fiumane di polemiche, soprattutto in America, negli Stati Uniti, in America del Nord, e anche recentemente, insomma, proprio i nostri giorni, un'enorme polemica fra evoluzionisti e creazionisti, che è caratteristica, che è una caratteristica, un caratteristico polverone polemico che si presenta con terminologie scientifiche, e che invece questo luogo comune che Darwin sia diciamo un ateo è da Darwin stesso stato smentito, cioè rivela che di Darwin stesso non si conosce quello che effettivamente egli ha detto o pensato. Innanzitutto, Darwin scrive nella conclusione del suo libro L'origine della specie, fa un'affermazione che sembrerebbe di San Tommaso, dicendo: e siccome la selezione naturale opera esclusivamente tramite e per il bene di ciascun essere, tutti gli arricchimenti corporei e psichici tenderanno a progredire verso la perfezione,
verso Dio,
verso cioè un fine di bene quasi necessario. Questo in San Tommaso si chiama la via della finalizzazione universale al bene di tutto ciò che esiste. Allora, lasciamo perdere questo che sembrerebbe scritto da ben altro che Darwin, In una lettera, questo è ancora più significativo, del 1870, ad un suo collega, un insigne botanico, Joseph Hooker, scrive: non posso guardare all'universo come al risultato di un cieco caso. E pensare che proprio di lui si sostiene che abbia sostenuto che tutta l'evoluzione avviene per caso. Non posso guardare all'universo come il risultato di un cieco caso. Tuttavia, non posso nemmeno vedere prova, ecco quello che stavamo dicendo prima, di un disegno benevolo. Oggi nella polemica americana si dice intelligent design, di un disegno benevolo o veramente di un disegno di qualunque tipo. Nel dettaglio di quello che vedo, a prescindere da qualunque interpretazione che poi è stata data dopo Darwin del suo pensiero evoluzionista, che dopo di lui ha fatto sviluppi ulteriori, su questa questione che a noi interessa, e cioè dello scientismo, non pare davvero che uno scienziato, come senza dubbio si deve ritenere Darwin, sia caduto in questa trappola. È rimasto una persona evidentemente intellettualmente onesta, cioè nei limiti della sua competenza, dicendo: non riesco, non posso provare né questo né il contrario di questo. Ma l'affermazione che non posso vedere l'universo come evolventesi in base ad un cieco caso è un'affermazione che in Darwin, o nei luoghi comuni su Darwin che ancora circolano, sembrerebbe prendere in contropiede, come si dice, questo modo di pensare di Darwin come uno scientista. Dunque, non è vero che poi questa prevaricazione o questo deterioramento dell'entusiasmo giusto e del progresso innegabile delle scienze sperimentali concluda necessariamente in una forma di agnosticismo o di addirittura di ateismo. Questo è un ennesimo indizio che nella cultura dominante, nel pensiero circolante, nel pensiero comune, nei luoghi comuni del pensiero contemporaneo, bisogna stare attenti a non confondere i fischi con i fiaschi, a non cadere in certe ingenuità, che sono delle vere e proprie mancanze di razionalità e di intelligenza, o come diciamo nel nostro linguaggio comune, di onestà intellettuale. L'ultima generazione dei cosiddetti scienziati, quella delle cosiddette neuroscienze, cioè quelli che studiano il cervello umano, che è una delle zone di conoscenza più sconosciute, per ancora più sconosciute per la scienza. Il campo delle neuroscienze sta proprio recentemente diventando un campo di estremo mobilità, di estremo interesse, di estremo sviluppo, proprio perché siamo soltanto agli inizi di una conoscenza del cervello umano. L'ultima generazione di quelli che si devono chiamare, si chiamano giustamente scienziati, quella dei neuroscienziati, è di nuovo divisa a questo riguardo. Un esponente di quelli che anche qui hanno oltrepassato il campo della loro competenza è un certo Hawkins, che ha scritto un libro esplicitamente intitolato L'illusione di Dio. Non Hawkins, Dawkins, scritto Dawkins. E per sostenere in modo, diciamo, neuroscientifico questa tesi, è costretto in questo libro ad arrampicarsi sugli specchi delle polemiche, cioè è costretto a fare ragionamenti polemici invece che ragionamenti scientifici. Di nuovo, la rogna di questa religione da grattarsi, che è significativo che non si riesce a togliersi di dosso, non si capisce perché si debba avere questa rogna se si è così convinti e serenamente convinti che è qualcosa da nemmeno prendere in considerazione o da cestinare. Recentemente, per dire una testimonianza, una documentazione di questa contraddizione esistente anche in quest'ultima generazione di scienziati, c'è stato un convegno all'Università Politecnica delle Marche, ad Ancona, nella sala del rettorato, un convegno intitolato Scienza, incontri di scienza, la collana degli incontri, erano più incontri, titolata Incontri di scienza e filosofia. Uno degli argomenti o degli incontri più interessanti, vi leggo il titolo generale dato a questi incontri, il cervello credente. Un contributo intitolato La costruzione del mondo religioso. Secondo contributo intitolato Nati per credere, le origini evoluzionistiche della credenza nel sovrannaturale, di un docente dell'Università di Trento. L'enigma della credenza, dibattito fra due filosofi, uno di Ginevra e uno di Losanna, il corpo tra cervello e Dio, intervento di un teologo, Don Giorgio Bonaccorso, dell'Abbazia Santa Giustina di Padova. Nella presentazione di questo convegno si diceva: le religioni rappresentano una caratteristica pressoché universale della storia dell'uomo e hanno forgiato la maggior parte delle istituzioni sociali, svolgendo quindi un ruolo fondamentale nella storia personale e sociale degli uomini. È il fenomeno storico da cui siamo partiti anche noi. Anche se chi si occupa di scienza è in qualche modo imbarazzato a parlare di religione, la rogna, i progressi che le neuroscienze hanno vissuto negli ultimi 30 anni rendono necessario un allargamento della discussione sulla religione, cioè rendono necessario prendere in considerazione questo argomento. La seconda considerazione, che più direttamente attiene al filo che lega le conferenze di questo ciclo Scienze e Filosofia di cui vi ho letto i titoli, è che l'applicazione di una prospettiva darwiniana all'analisi dei dati che vengono dalle neuroscienze e dalla biologia evoluzionistica suggerisce che la selezione naturale abbia favorito lo sviluppo di un cervello che opera anche in termini di fini e di intenzioni. Su queste basi molti studiosi, seppure con sfumature diverse, e l'avete sentito un po' anche dai titoli, hanno proposto la tesi da neuroscienziati, hanno proposto la tesi che l'evoluzione abbia fatto sì che la credenza nel sovrannaturale sia diventata parte integrante dei processi cognitivi dell'uomo, del cervello umano, della struttura del cervello umano. Arrivare a fare affermazioni di questo genere è possibile oggi in un convegno di studio a livello universitario, in un'università che si chiama non un'università di studi umanistici, ma Università Politecnica delle Marche. Questi sono solo delle constatazioni storiche, dei fenomeni storici, che costituiscono per noi degli indizi, cioè delle indicazioni nella direzione di che cosa? Che la teologia razionale o l'affermazione che l'uomo è costitutivamente un essere intelligente e libero e perciò alla ricerca di Dio o in una relazione bipolare uomo-Dio non è un'affermazione fatta da ecclesiastici interessati a difendere la loro parte, cioè non è un'affermazione di parte, è un'affermazione che appare ragionevolmente indicata da questa serie di indizi che abbiamo esaminato come primo approccio a questa, diciamo, a questo titoletto del nostro programmino, l'uomo alla ricerca di Dio. Che l'uomo sia un essere che è alla ricerca di Dio o che sta in una relazione polare con il sovrannaturale o il sovrumano o il divino, che dir si voglia, anche senza volerlo, ancora non l'abbiamo fatto, motivare direttamente, appare indirettamente sostenuto, sostenibile, ragionevolmente sostenibile, anche solo indirettamente sulla base di una serie di indizi, tipo questi, che hanno preso quelli che sono più visibili anche da noi, ce ne sono di più sofisticati che non è il caso che andiamo a impelagarci, perché dopo sarebbe più difficile vedere. A noi ci serve quello che riusciamo a vedere anche noi, no? Se no, se prendiamo delle strade un po' nebbiose e dove ci vuole un microscopio, allora diventa più difficile per noi passare per queste strade. Il prossimo passo che dovremmo fare e vorremmo fare è invece quello non di fare un ragionamento indiretto come questo, a partire da degli indizi, ma un ragionamento più diretto, cioè provare a mostrare, non ho detto a dimostrare, provare a mostrare che questa caratteristica, che addirittura in quel convegno alcuni studiosi hanno affermato come una caratteristica del cervello umano dell'homo sapiens sapiens, cioè del culmine dell'evoluzione umana, è mostrabile ragionevolmente, mostrabile come una caratteristica tipica di questo mammifero evoluto, come lo considerano nell'ottica evoluzionista, di questo mammifero evoluto che è l'uomo. Cercheremo di fare questo passo, perché completa, ovviamente, esigito, no? Da quello che abbiamo detto. Quello che abbiamo detto è soltanto finora dire che anche indirettamente, anche diciamo senza prendere di petto l'affermazione, noi abbiamo una serie di indizi che ce ne indicano la ragionevolezza. Dopodiché sarà bene che completiamo il discorso dicendo: ma ci sono anche indizi che direttamente ci fanno vedere, ci mostrano che le cose stiano o possono stare effettivamente in questo modo, cioè che l'uomo sia una persona, un essere che è costitutivamente caratterizzato da questa polarità. Questo è l'altro passo che faremo prossimamente, perché adesso abbiamo esaurito il nostro tempo. Stasera non so se c'era qualcosa che non conoscevate, di cui ci sarà bisogno forse di dare qualche informazione più, casomai me lo dite e riprendiamo. Sì, vi ho fatto degli esempi, degli accenni, visto che ho fatto una rassegna di fenomeni storici, se ci sono cose che non conoscete me lo dite, insomma, spendiamo qualche parola in più, perché io per esempio do per scontato un po' di conoscenza di storia della filosofia, però se uno non la conosce, allora forse è necessario spendere qualche parola in più. Allora anche qui ripensate, poi me lo dite, va bene? E soprattutto quando non sono chiaro, vi ripeto, o non capite, interrompetemi, ditemi: ma cosa vuol dire questo? Perché se no, inutile che, cioè non serve molto che parli, no? Giusto? Prendiamo questa abitudine che mi è molto cara e io ve la sottolineerò ogni volta, va bene? Allora, il dottore Lorenza, non ho capito perché, ma speriamo che partorisca qualcosa. Che partorisca qualche domanda. Ho detto che il lozzone rumoreggia. Speriamo che partorisca qualcosa. Abbiamo fatto pausa, chi ha detto? Io no, non c'è un problema. Facciamo una pausa. Non ce lo impedisce nessuno. Devo fare una pausa.